Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Siamo arrivati al secondo appuntamento con le lezioni di antimafia che, come forse saprete, si svolgono nell'auditorium di Radio Popolare. E qui, in questo spazio, lo spazio che abitualmente è di pubblica, il lunedì successivo all'incontro in auditorium trasmettiamo una sintesi della lezione e così faremo anche questa mattina. Siamo arrivati al settimo ciclo di lezioni. Queste lezioni sono ideate dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e vengono realizzate in Sì Radio Popolare. Il ciclo di quest'anno si intitola Storie milanesi di mafia e antimafia, racconti di vittime, di ribellioni, di riscatti. E domani, 21 marzo, Milano sarà la sede della manifestazione nazionale per la giornata dell'impegno e della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Dal 2017 il 21 marzo è diventata anche giornata nazionale grazie ad una legge votata all'unanimità dal Parlamento. La memoria delle vittime in quel giorno, nella giornata di domani, si realizza attraverso la lettura dei loro nomi, di tutti i nomi delle centinaia di vittime le cui storie Libera finora ha raccolto. E così quest'anno le lezioni di antimafia raccontano alcune delle storie di persone che si sono ribellati alle cosche, che hanno detto no alla violenza mafiosa e al ricatto del potere criminale, e per questo sono state uccise dalla mafia. Domani Radio Popolare seguirà con una diretta a partire dalle 11 la manifestazione di Milano, la cerimonia della lettura dei nomi delle vittime degli innocenti di mafia, e poi ascolteremo anche i racconti dal corteo con un nostro inviato. Allora, come dicevo, martedì scorso si è svolta la seconda lezione nell'auditorium di Radio Popolare. Tra le persone che erano presenti nel nostro auditorium con il ruolo di relatori e relatrici, Giovanna Procacci, che fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto, Marilena Teri, che è un'ex studentessa di fisica, e David Gentile, che è stato presidente della commissione consiliare antimafia del Comune di Milano e oggi è componente del comitato antimafia sempre del Comune di Milano. La storia che hanno raccontato è stata quella della ribellione contro il pizzo imposto dall''ndrangheta ad un venditore ambulante di panini e bibite a Milano. La storia si colloca storicamente a Milano una decina di anni fa ed è la storia di Loreno Tetti, delle minacce che ha subito dall''ndrangheta, di un furgone bar incendiato, della solidarietà che Loreno Tetti poi riceve da parte della comunità di studenti, in particolare della facoltà di fisica qui a Milano. Allora, andiamo in auditorium, martedì 14 marzo, cominciamo con una parte del racconto che ci ha fatto Giovanna Procacci, sociologa della scuola Antonino Caponnetto.
La storia di Loreno Tetti è una piccola storia importante. Importante perché avviene in anni in cui ancora si pretende che a Milano non c'è mafia, le istituzioni lo pretendono, che a Milano non c'è mafia, e invece questa storia ci fa vedere quanto è radicato il potere della mafia, delle famiglie mafiose nella nostra città, Milano, e anche e soprattutto quanto sono capaci di controllo del territorio urbano queste famiglie. Il metodo della minaccia, dell'intimidazione, dell'estorsione, della violenza, fa sì che queste famiglie hanno la capacità di provocare, di produrre qui come nelle regioni di origine, ma anche qui, subordinazione, paura, dipendenza. Questo è quello che ci dice questa storia, no? In questo senso è una storia importante. A proposito di famiglie, la storia di Loreno Tetti si riferisce alla famiglia Flacchi. Ma in che cosa consiste questa questione dei furgoni o dei chioschi ambulanti per la ristorazione? In questo si insinua l''ndrangheta, la cultura 'ndranghetista e quindi la famiglia mafiosa che la esprime, e inserisce che cosa? Inserisce l'esclusivo. Cioè, siccome è libero, perché tutti abbiamo diritto a quello spazio, io ti tolgo, diciamo, questo elemento del diritto, te lo trasformo in un privilegio, quindi ti do l'esclusiva di quello spazio, ti garantisco quindi che lo ritroverai sempre, perché nessuno si potrà mettere al posto tuo, naturalmente a certe condizioni, cioè, essenzialmente mi paghi il pizzo. Succede che Loreno Tetti, che aveva sempre lavorato nella ristorazione per molti anni, aveva avuto vari ristoranti con soci diversi, a un certo punto, chiuso l'ultimo ristorante, decide di lavorare in questo modo, con un furgone, e di servire appunto per e pensa di mettersi vicino a un nightclub. Non ci mette molto a scoprire che non ci si può mettere dove si vuole e che appunto questo richiede il confronto con il metodo dei flachi e quindi la richiesta del pizzo. Loreno Tetti decide di pagare il pizzo, dirà dopo, quando denuncerà, che pagava 1.500 euro al mese. Però dice anche che nella zona in cui si era messo, vicino a un locale notturno, gli affari andavano abbastanza bene, insomma riusciva a starci dentro nonostante questo pizzo. Il prezzo del pizzo variava a seconda della posizione in cui ti mettevano e quindi delle possibilità, diciamo, di guadagno che avevi in quella posizione. Lui ci sta dentro e quindi paga il pizzo. A un certo punto però decide di lavorare anche nelle ore diurne e in particolare pensa di andare col suo furgone in Città Studi, dove può sfruttare naturalmente il bisogno di panini e di bibite che hanno gli studenti che sono lì, che frequentano quelle facoltà. E quindi si mette in via Celoria, di fronte alla facoltà di fisica. E però lì le cose cominciano ad andare diversamente, perché lui non può fare gli stessi prezzi, naturalmente, si tratta di un pubblico di studenti, quindi è costretto, diciamo, a fare un tipo di vendita che gli dà margini molto minori, insufficienti a pagare il pizzo. Quindi comincia ad avere problemi per pagare il pizzo. Comincia a ritardare i pagamenti, lo guardano male, gli fanno degli sgarbi, gli fanno dei dispetti, finché un giorno trova le gomme tagliate del furgone. È furioso, è molto arrabbiato, non sa più che fare. Passano due vigili o due poliziotti, non lo so, ma insomma passano delle persone delle forze dell'ordine vicino. Lui va a parlare con loro, si sfoga, gli racconta l'estorsione e gli racconta anche che lui non ce la fa più a pagare. Quindi questi naturalmente lo portano con sé in commissariato per fargli fare la denuncia, e lui denuncia. Denuncia all'inizio, dice delle mezze verità, dice che ha pagato il pizzo, ma dice di non sapere a chi lo paga, si fida e non si fida. Poi man mano, quando vede che in realtà sulle sue dichiarazioni si fanno indagini, si va avanti, si cercano riscontri, acquista fiducia, acquista coraggio e infatti, quando poi ci sarà il processo di Redux Caposaldo e arriva il suo turno nel marzo del 2012, lui va a testimoniare al processo. Qualche mese dopo, 4 mesi dopo, nella notte fra il 17 e il 18 di luglio del 2012, il suo furgone verrà dato alle fiamme, sarà incendiato, non ne resterà più niente.
Avete ascoltato Giovanna Procacci della Scuola Caponnetto con il suo racconto della storia di Loreno Tetti, venditore di panini e bibite minacciato da una famiglia di 'ndrangheta che lo taglieggia con il pizzo. Con l'incendio del furgone di Tetti, che è stazionato davanti all'ingresso della facoltà di fisica, la storia arriva ad una nuova svolta, scatta la solidarietà degli studenti e delle studentesse della facoltà di fisica in via Celoria a Milano, perché sono loro i clienti abituali dei panini di Loreno Tetti. E una delle studentesse che si mobilitarono a sostegno di Loreno Tetti è stata Marilena Teri, che allora era una studentessa della facoltà di fisica. Torniamo allora in auditorium, martedì scorso, 14 marzo, lezione di antimafia.
Quindi la prima azione è stata quella di informare quanto più possibile le persone, gli studenti nei corridoi, e nel giro di pochissimo moltissimi studenti che appunto si chiedevano se si trattasse di un incidente sono venuti a chiedermi che cosa potessimo fare nell'immediato. Quindi nell'immediato abbiamo deciso di scrivere su un foglio: caro Loreno, ti siamo vicini gli studenti di fisica, e raccogliere delle firme nei corridoi e appendere questo foglio alla carcassa del furgone. Non avevamo modo di contattare Loreno direttamente, e quindi questa è stata la prima azione più spontanea che ci è venuta. A fianco a questo foglio abbiamo anche appeso un ritaglio di un articolo di giornale, di un giornale milanese di cui non ricordo il nome, che avevamo trovato online, in cui veniva raccontata la testimonianza di Loreno al processo. Quindi in questo modo le persone che passavano potevano informarsi e rendersi conto della natura di questo incendio e dell'estorsione che era stata fatta nei confronti di Loreno. E poi anche del pizzo che veniva dato a tutti i paninari della zona. Quindi questo è stato il primo gesto, che è stato poi ripreso dai giornali, e successivamente, quando poi Loreno ha riaperto ed è tornato a vendere i suoi panini con un nuovo furgone di fronte a fisica, è stata organizzata una manifestazione di solidarietà per dare il bentornato a Loreno, con uno striscione con scritto "Bentornato Loreno", e anche le istituzioni hanno partecipato, anche i ragazzi di Libera erano presenti a questa manifestazione. E la terza iniziativa che abbiamo fatto è stato quello di organizzare una lezione rivolta agli studenti delle facoltà scientifiche, organizzata dagli studenti, ma con l'appoggio anche delle istituzioni universitarie. Quindi abbiamo ottenuto di poter utilizzare l'aula A di fisica, l'aula più grande a fisica, e appunto c'è stato un intervento del vicepresidente del corso di laurea in fisica, e è stato anche richiesto che in alcuni casi le lezioni venissero sospese per permettere agli studenti di seguire questa lezione. E in questa lezione Loreno Tetti ha potuto fare un intervento raccontando la sua vicenda, David Gentili a sua volta ha fatto un intervento, e poi Nando Dalla Chiesa, come professore dell'Università degli Studi di Milano di criminalità di sociologia della criminalità organizzata, ha tenuto una lezione dal titolo "Il sapere scientifico contro le mafie". Quindi in questo caso appunto l'idea era quella di generare ulteriore consapevolezza e rendere più consapevoli gli studenti del fenomeno e anche delle ragioni di un atto così violento davanti all'università e appunto in città studi. Quindi quello che appunto vorrei sottolineare di questa storia è l'importanza della solidarietà. Loreno poi appunto è diventato orgoglioso del suo gesto, ha continuato ad andare nelle scuole a raccontare la sua esperienza, e la sua famiglia ha appoggiato la scelta di Loreno di non pagare il pizzo, e è importante, secondo me, non lasciare sole le persone che scelgono di testimoniare e di portare avanti una testimonianza e di ribellarsi alle estorsioni, perché solo in questo modo possiamo riuscire a davvero avere un impatto. È solo quando riusciamo a portare dalla nostra parte persone che inizialmente magari non si ribellano, ma poi scelgono di farlo e cercando di fargli vedere appunto che in realtà la legalità conviene, perché poi gli studenti più volentieri scelgono di andare a comprare il panino da un paninaro che ha scelto di non pagare il pizzo e continuano a sostenerlo. Solo in questo modo possiamo avere che più e più persone sceglieranno di testimoniare e allo stesso tempo appunto non lasciare sole queste persone. In questo caso io credo che sia stata necessaria un'iniziale consapevolezza appunto di alcuni studenti che conoscessero il fenomeno e potessero interpretare correttamente quello che era accaduto, e in questo caso la consapevolezza ha generato solidarietà, ma poi a sua volta la solidarietà genera ulteriore consapevolezza, perché più e più studenti sono diventati consapevoli anche grazie alla scelta di Loreno. E il secondo aspetto fondamentale secondo me è la riappropriazione del territorio da parte degli studenti, perché non è possibile pensare che un atto così violento possa accadere in un territorio degli studenti. Quindi secondo me era importante prendere una posizione netta, anche proprio come segno di riappropriazione del territorio, e non lasciare che le mafie possano controllare il territorio dell'università.
Marilena Teri, all'epoca dei fatti studentessa alla Facoltà di Fisica qui a Milano. State ascoltando una sintesi di lezioni di antimafia dedicata alla storia di Loreno Tetti, venditore ambulante di panini, bibite, e alla sua ribellione contro la minaccia mafiosa. Ora l'ultima parte dell'incontro che si è svolto nel nostro auditorium il 14 marzo scorso riguarda la testimonianza di David Gentili, allora presidente della Commissione Antimafia del Consiglio Comunale di Milano, oggi fa parte del Comitato Antimafia, sempre del Comune di Milano. Gentili ha seguito anche il processo contro i Flacchi e, come sentirete, si chiede com'è la situazione oggi a Milano, quanto assomiglia al contesto in cui si trovava Loreno Tetti 10 anni fa.
Sì, ringrazio la Scuola Antonino Caponnetto, Radio Popolare, in particolare poi Giovanna, Guido, Daniele, di aver riportato alla nostra attenzione questa storia che è così importante per Milano. È una storia che è fondamentale perché rappresenta un cambio di passo a Milano, soprattutto nell'attenzione che su questo fenomeno c'era e che prima di allora era molto inferiore, anzi forse non c'era, dell'attenzione che su questo fenomeno e quindi le estorsioni a Milano è stata portata avanti dagli studenti, come ha ricordato Marilena, e è importante riportarla all'attenzione oggi perché è giusto dare il giusto tributo a Loreno Tetti ed è fondamentale capire se quanto accadde allora accade ancora ora a Milano. Per cui capire se il là e allora è ancora un qui e ora, perché questo è fondamentale nel contrasto all'antimafia. Noi dobbiamo trarre grande insegnamento dalle storie del contrasto alle mafie, del radicamento delle mafie, proprio per capire come combatterle ora. Quindi io ci tengo prima, è qui presente Leonardo Tetti, che è figlio di Loreno, che ringrazio per essere intervenuto. Ci tengo prima, Giovanna prima ne ha tratteggiato il profilo di Loreno, anche Marilena ne ha parlato direttamente, e ci tengo ad aggiungere due elementi secondo me importanti. La ritrosia sicuramente di Loreno a essere protagonista degli eventi che cercavamo di organizzare attorno alla sua storia. La ritrosia non tanto per paura assolutamente, ma ritrosia per modestia, per umiltà, per timidezza, perché non era abituato a parlare con un microfono, era abituato a cucinare, ad ospitare, a servire al tavolo e a fare il più possibile contenti i propri clienti. E questo è un dato caratteriale della persona. Il secondo elemento che è importante qui ricordare, è stato già detto, una persona molto sorridente, molto affabile, molto ospitale. Un secondo elemento importante qui da ricordare è che Loreno Tetti, dopo aver subito quel terribile incendio, attraverso l'aiuto nostro, chiede aiuto allo Stato, in particolare alla prefettura, e chiede accesso al fondo vittime estorsione. Il fondo viene gestito dalla prefettura, ha alcuni elementi su cui poggia la richiesta, alcune caratteristiche che deve avere il fenomeno e anche il denunciante, e purtroppo non riceve alcunché. Perché? Perché aveva un precedente che gli è stato rinfacciato, molto vecchio nel tempo, di 30 anni prima i fatti, e che non gli ha permesso di ricevere nulla dal fondo vittima. Ed è chiaro che forse questo fenomeno noi dobbiamo in qualche maniera prevenirlo, e forse gli studenti ancora delle nostre università ci possono venire in aiuto. Noi sappiamo, come ci ricordava Marilena e come ricordavamo poco fa, prima dell'inizio di questo incontro, che le università sono un luogo importante per chi fa questa attività, e quindi forse bisogna chiedere una certificazione antipizzo di queste realtà, forse bisogna capire bene le regole che regolano la vendita dei panini, bisogna fare in modo che vengano rispettate queste regole, che vengano conosciute dagli studenti, che gli studenti magari vadano proprio da quei negozianti, da quei venditori di panini, che queste regole le rispettano e che si dichiarano contrari al pizzo e si dichiarano di non pagarlo. Forse è il caso di pensarla, e da questa serata forse varrebbe la pena immaginare un'azione del genere, come sicuramente varrebbe la pena restituire alla città gli sportelli di ascolto delle vittime di estorsione ed usura. Noi abbiamo un fenomeno dell'usura da anni che diciamo sottovalutato rispetto al numero delle denunce, che superano a malapena i 100 e sono costantemente in diminuzione. Sappiamo che invece l'usura è un fenomeno diffusissimo, soprattutto nella post pandemia. Sappiamo che il fenomeno dell'estorsione è presente a Milano, perché la Confcommercio ci dice che l'11% dei 4.000 che sono stati intervistati ci hanno detto di avere ricevuto delle minacce o di sapere che c'è qualcuno che le ha ricevute. È un fenomeno quindi che viene denunciato anonimamente in questi questionari, quindi ci dice che è presente. I luoghi di ascolto e soprattutto la conoscenza dell'accesso ai fondi è assolutamente insufficiente. Noi abbiamo il fondo regionale antiusura che per 2 anni non ha avuto alcun accesso. Abbiamo sulle 500 e passa richieste di accesso al fondo nazionale antiusura e antiestorsione, nessun lombardo che richiede questo fondo. Quindi io penso che non sia possibile che questo fondo non riesca a trovare i propri beneficiari. Sicuramente deve essere un fondo maggiormente accessibile, quello regionale, e deve essere un fondo che scatta al momento della denuncia, anche con una garanzia fideiussoria da parte della regione per i prestiti di cui hanno bisogno le vittime di estorsione ed usura, che dal momento della denuncia devono essere subito aiutate. E sicuramente ci deve essere un'informazione maggiore, e gli sportelli di ascolto delle vittime devono essere degli sportelli che ritornano a essere presenti a Milano. Noi li abbiamo avuti fino a dicembre 2018, tra l'altro a luglio del 2018 avevamo sottoscritto come Comune di Milano un protocollo che prevedeva che il Comune di Milano si doveva far carico di un tavolo di coordinamento degli sportelli. In realtà da dicembre 2018 Milano purtroppo non ha più gli sportelli di ascolto delle vittime, e secondo me rimangono uno strumento importante. Noi nel 2015 avevamo fatto anche una convenzione con l'ordine degli avvocati. Sono sportelli che devono aiutare le vittime a capire come accedere al fondo, ma devono essere degli sportelli. Noi avevamo pensato che ci potesse essere come interlocutori degli avvocati che devono immediatamente tranquillizzare le persone che giungono alla denuncia, e la figura dell'avvocato è la figura sicuramente che forse può agire meglio in questa direzione. Ci sono da fare molte cose. Io penso che questo 21 marzo ci deve dare la forza, dalle storie dell'là e allora, quindi anche la testimonianza preziosa di Loreno, di agire nel qui e ora con la coscienza civile, la mobilitazione per esempio da rinfrescare degli studenti e con degli accorgimenti e delle strategie amministrative efficaci che forse devono essere riproposte ai nostri cittadini.
Era David Gentili, allora 10 anni fa presidente della Commissione Antimafia del Consiglio Comunale di Milano, oggi fa parte del Comitato Antimafia sempre del Comune di Milano. Una parte del suo intervento nell'auditorium di Radio Popolare martedì scorso 14 marzo. Vi ricordo, prima di salutarvi, l'appuntamento di domani 21 marzo, la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La manifestazione nazionale, come dicevamo, sarà a Milano. Radio Popolare la seguirà con una diretta a partire dalle 11, mentre stasera alle 18 nella Basilica di Piazza Santo Stefano, sempre a Milano, ci sarà la veglia dei familiari che ricorderanno i loro cari, appunto le vittime innocenti delle mafie. Con le sintesi delle elezioni di Antimafia ci sentiamo tra 2 settimane, lunedì 20 marzo, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutti e ci risentiamo appunto domani con la diretta sulla giornata del 21 marzo dagli studi di Radio Popolare.